Dario Fo, il genio giullare di Ira Rubini.
Ai, che mal corresso, pecto, perché avrei un coglione, altro coglione, pare anche il piseno, quasi che dicono, fate che...
In questo quarto episodio della serie dedicata a Dario Fo nel centenario della sua nascita è il Gramlò ad aprirci la strada. L'estratto da Mistero Buffo, il sogno dello Zanni, che abbiamo appena ascoltato, ne è un perfetto esempio. Nell'opera forse più celebre, più distintiva di Fo, la giullarata con cui dileggia il potere di tutte le epoche per sbeffeggiare anche quello contemporaneo, il Gramlò diventa uno strumento sapiente, ipnotico, strafottente per trasmettere sensazioni e sentimenti. Mistero Buffo fu un lavoro di accumulo ed esperimenti. Dalla prima intuizione, portare in scena storie lontane nel tempo come episodi della Bibbia, storie di eretici e papi, Vangeli apocrifi, canovacci di commedia dell'arte, entrando e uscendo dal Medioevo e dai personaggi, fino al perfezionamento del Gramlò, prendendo a esempio quello dei giullari del 400 e del 500 che, per non farsi capire dai potenti, li prendevano in giro in quella lingua inventata. Fo fece migliaia di repliche di Mistero Buffo, che intanto era diventato una collezione di pezzi che messi in fila avrebbero occupato una giornata e fra i quali poteva scegliere ogni volta cosa portare in scena. La RAI, nel 1977, lo trasmise per intero, insieme ad altri lavori, in un ciclo dedicato a Fo. L'Italia intera ne scoprì il genio e imparò a ridere delle ipocrisie pontificie di Bonifacio VIII che sembravano tanto moderne in quello che fu definito spettacolo totale. Scrive Chiara Valentini ricordando una replica. Un mistero buffo sui prati della Palazzina Liberty di Milano, lo spazio che Fo ha occupato nel 1974 nonostante i divieti del comune una domenica pomeriggio. C'è il sole, i bambini scappano sotto il palco improvvisato e Fo li apostrofa, dialoga con le madri e intanto trova anche il modo di spiegare che cos'è secondo lui il teatro epico, di prendere in giro Paolo VI, di parlare degli asili che non ci sono e della cattiva coscienza degli assessori comunali che lo vogliono scacciare dalla palazzina. E intanto si trasforma nell'anonimo contadino della resurrezione di Lazzaro che assiste al miracolo come oggi un tifoso alla partita di calcio e in Bonifacio VIII carico di paramenti sacri e di gioielli e dà vita alla grande sbronza irridente delle nozze di Cana. Un altro lavoro essenziale per capire il percorso artistico di Dario Fo fu Morte accidentale di un anarchico, ispirato a una vicenda accaduta negli Stati Uniti negli anni 20, quando un anarchico era volato giù dalle finestre della sede principale della polizia di New York. Il testo faceva chiaramente riferimento alla morte dell'anarchico Giuseppe Pinelli, precipitato dalla finestra del quarto piano della questura di Milano in circostanze mai chiarite. Erano gli anni della bomba di Piazza Fontana a Milano, della cui esplosione furono appunto accusati gli anarchici. Lo spettacolo era il frutto di un lavoro di ricerca collettivo che decine di studenti, attivisti e volontari che si erano radunati intorno a Dario Fo e Franca Rame nel collettivo La Comune compivano quotidianamente insieme all'impegno per promuovere varie campagne politiche e battaglie sociali. Dalla Palazzina Liberty transitarono e si formarono futuri protagonisti del teatro, della comunicazione, come Paolo Rossi, Gad Lerner. Al centro dell'azione di Morte accidentale di un anarchico c'è il Matto, un personaggio che si infila nel commissariato dove è accaduto il fatto e, millantando identità sempre diverse, coglie in fallo i colpevoli. Una recente versione di questo spettacolo così importante nella storia drammaturgica di Fo Rame, firmata per la regia da Giorgio Gaglione, ha per protagonista l'attore e musicista Lodo Guenzi, nel ruolo del Matto, che così parla di questo lavoro.
Ma guarda, l'unico antidoto consapevole al pericolo è l'incoscienza. E quindi io ho cercato di dimenticarmi di Dario Fo attore, anche per, diciamo, liberarmi dal giocare una partita che era solo a perdere, e ho cercato di legarmi molto all'autore, che è un autore straordinario e che forse noi in Italia riceviamo in maniera minore rispetto alla grandezza delle sue qualità, proprio perché siamo parzialmente annebbiati dalla sua grandezza come attore. Non è un caso che alcuni riconoscimenti enormi sono arrivati dall'estero. E devo dire che il piano inclinato della farsa, che mette le forze di polizia al contempo nel ruolo, diciamo, dell'esecutivo che punisce, ma anche, diciamo, delle maschere che cadono nel paradosso, serve molto questo, diciamo, antico gioco della follia, cioè io sono il matto, ma in realtà sono quello che dice la verità. È chiaro che emergo in chiaroscuro rispetto alla follia della realtà raccontata, alle contraddizioni infinite di questi verbali processuali in cui succedono delle cose che tanto ricordano, ma tanto ricordano il Termos sequestrato alla scuola Diaz di Genova o Stefano Cucchi morto per tossicodipendenza, ecco. E queste situazioni paradossali che continuano ad accadere fanno in modo che io gioco facile ad essere quel tipo di matto che in commedia porta la verità. Io forse non avevo capito un sacco di cose di Dario Fo, di Franca Rame, di questo testo e del senso di un certo tipo di teatro politico che diventa farsa, e le ho capite facendolo. La cultura può arrivare al cuore delle persone solo attraverso il divertimento, che la risata è necessaria per piantare in testa i chiodi della ragione. Questa idea qua, questa ricerca del divertimento, che non può che pervadere tutti noi, è, credo, la più grande eredità politica di queste opere teatrali.
Lo spettacolo ebbe grande successo e, come Mistero Buffo, si arricchì giorno per giorno di nuovi brani in base alle notizie che arrivavano dalle inchieste e dai processi sul caso. Così ne parlò Franca Rame nel libro Una vita all'improvvisa. Il successo fu addirittura inenarrabile. Ma che cosa focalizzava l'attenzione del pubblico in questa messa in scena? Di certo non era solo lo sghignazzo provocato dalle ipocrisie, dalle menzogne degli organi costituiti, quanto piuttosto il discorso sulla socialdemocrazia e le sue lacrime di coccodrillo, l'indignazione che si placa attraverso il ruttino dello scandalo e lo scandalo come catarsi liberatoria del sistema. Sulla tragica morte di Pino Pinelli nacquero molte canzoni di denuncia, come venivano chiamate allora. Concludiamo questo episodio con un breve estratto di una di esse. Quella sera cascava il Pinelli, firmata da Dario Fo con Paolo Ciarchi, poliedrico musicista e performer che con lui collaborò a lungo.
Non ho letto di tornare, è stata una disgrazia, ma poveraccio, ma penso da una finestra è andato a volare, ma...
Quella sera cascava Pinelli, apri la finestra, butta nel cortile, tieniti la scarpa. Calabresi, qualcuno ha parlato. Fra non molto sarai suicidato, apri la finestra, butta nel cortile, tieniti la scarpa.
Alla televisione l'hanno detto subito, e c'era Guida e c'era anche un certo Allegra Calabrese, credo che ci fosse lui, e parlavano, dicevano: noi non c'entriamo a niente, vi assicuro, che si voltano. Ma quel poveraccio ha buttato una sigaretta, poi subito di dietro si è buttato perché non l'aveva del tutto fumata, e allora voleva riprendersela subito per una cicca. Lui si è buttato, sto disgraziato, ancora voleva fumar.
Solo sera cascava Pinelli, apri la finestra, butta nel cortile, tieniti la scarpa. Qualcuno ha parlato, ma non molto sarai suicidato, apri la finestra, butta nel cortile, tieniti la scarpa, Calabresi sarai sull'astru.
E arrivata subito un'autolettica, oh, ma che velocità, appena cascato lei era già là. Come mai così presto, come mai così presto, l'abbiamo chiamata subito, anzi prima ancora che cadesse, perché non si sa.
cortile, tieniti la scarpa. Apri la finestra, butta nel cortile, tieniti la scarpa. Calabresi, sarai sul nastro.